Ciao, io sono Silvia Boccardi.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will in cui grazie agli esperti dell'ISPI cercheremo di dare gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale spiegata in modo chiaro.
Fa caldo. In tutto il mondo stiamo registrando temperature sempre più alte, con picchi fino a 50 gradi e oltre. Anche in Italia i fiumi non sono mai stati così secchi negli ultimi 70 anni. Dagli anni 90 la siccità ha provocato nel mondo perdite economiche per 124 miliardi di dollari e oltre 200 conflitti per l'acqua solo negli ultimi due anni. Entro il 2030, dice l'ONU, 700 milioni di persone rischiano di essere sfollate a causa della siccità. Ma quali sono le crisi più gravi al momento e come possiamo superarle? Oggi ne parliamo con Giorgio Cancelliere, geologo ed esperto in risorse idriche, coordinatore del corso della ISPI School Acqua, una risorsa contesa. Ciao Giorgio.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, io partirei subito con una domanda, perché come raccontava Silvia, in questa settimana anche noi occidentali ci siamo accorti che l'acqua scarseggia. E sì, è un bene che abbiamo sempre dato abbastanza per scontato. Anche in alcune parti del nostro continente dove non era scontato che scarseggiasse, oggi ce n'è di meno. Ecco, volevo farti una domanda. Giorgio, stiamo assistendo a una crisi idrica generalizzata?
Beh sì, certamente è una crisi idrica generalizzata che viene denunciata da tanto tempo sotto forma di questa denuncia del riscaldamento globale e del cambiamento climatico principalmente. Cos'è la differenza? Una è molto prolungata, molto vasta e molto prolungata in questo momento, però attenzione che verso i fenomeni di siccità che noi vediamo e leggiamo nelle nostre zone, abbiamo dall'altra parte dei fenomeni invece di intensità enorme di piogge con cicloni nel sud dell'Africa e così via. Quindi è proprio un problema di grandi cambiamenti di cui noi siamo davanti. In Italia, appunto, negli ultimi 70 anni non ci sono state crisi del genere, però ci sono sempre state crisi del genere. Qual è la differenza? Una è molto prolungata e due, questa crisi incide sulle nostre grandi risorse, i nostri bacini di raccolta, che sono i ghiacciai. I ghiacciai si stanno diminuendo, purtroppo abbiamo visto quello che è successo nella Marmolada, e questo è il nostro problema principale, perché se i nostri bacini si riducono, noi avremo sempre meno risorse.
Quindi dici, le crisi da noi ci sono sempre state, ma abbiamo sempre avuto delle grandi riserve per far fronte. Quest'anno la crisi è più prolungata, quindi le crisi ci sono, e in più i nostri bacini di riserva si stanno pian piano, anzi neanche troppo pian piano, abbastanza velocemente consumando. Questo è il problema, corretto?
Sì, esattamente. Se voi vedete quello che è successo ieri, per esempio nel Cuneese, dopo una siccità enorme che ha colpito i vitigni, gli arriva una grandine immensa, certo, e gli distrugge i vitigni. I vitigni certo, non sono distrutti dalla siccità, attenzione, l'uva tiene degli stress idrici incredibili, ma è chiaro, certo, che la grandine è un fenomeno che è molto più diffuso di tanto tempo fa, e soprattutto il problema è questo, che cosa succederà dopo questa siccità? Pioverà intensamente, molto concentrato, per poco tempo, e questo danneggerà ancora di più i raccolti. Cioè, noi è una situazione in cui pensiamo che, insomma, nel 2050 il 40% della produzione mondiale di cereali sarà in crisi. Beh, non è, sì, che è un fenomeno che vediamo solo noi.
Chiaro. E tu prima hai accennato al cambiamento climatico. Che impatto ha il cambiamento climatico su questa crisi? Cioè, come sono legati l'un l'altro?
Noi ci siamo dati questo obiettivo di trattenerci entro i 2 gradi di aumento della temperatura mondiale, 1,5-2 gradi. Sì. È un obiettivo che non è un bellissimo obiettivo, è un obiettivo che ci danneggia sicuramente, che ci produrrà dei grandi problemi, e soprattutto dovremo adattarci a coltivare, perché l'acqua è poi per l'agricoltura, quella da bere, sì, è minima, e dobbiamo cominciare ad adattarci diversamente, per esempio bacini di raccolta, per esempio cambiamenti di di sistemi irrigui e così via. Il cambiamento climatico ovviamente è determinante, perché mentre noi qui abbiamo la siccità, in Africa abbiamo avuto una stagione della pioggia normale e invece di 50 giorni di pioggia, che serve per tirare sul mais, ne sono venuti 28-30. Quindi il mais non è... Pur essendoci la pioggia, il mais non è...
Chiaro, dici, non è che con 30 giorni ne cresce di meno, il mais con 30 giorni non cresce.
Il mais ha bisogno di 45-50 giorni di irrigazione spontanea, cioè nel senso che non è così che va l'agricoltura, bisogna adattare sicuramente in futuro tutte le produzioni agricole a questi cambiamenti, perché questi cambiamenti purtroppo sono un po' irreversibili.
Chiaro.
E oltretutto questi cambiamenti portano anche a dei conflitti. Dicevamo prima, no? Negli ultimi 2 anni ci sono stati oltre 200 conflitti nel mondo causati proprio dalla scarsità d'acqua o dal diritto all'acqua. Si parla spesso della mega diga dell'Etiopia, no? La più imponente del continente, costruita da Addis Abeba sul Nilo Azzurro e che ha irritato Egitto e Sudan, ne abbiamo parlato più volte, che da anni accusano il governo etiope di agire unilateralmente, cioè ignorando totalmente i loro diritti sull'uso dell'acqua. Ecco, questa diga sta iniziando a entrare in funzione e questo ovviamente scatenerà delle nuove tensioni di cui sicuramente parleremo, ma in generale, cioè a livello mondiale, quali sono i conflitti o le tensioni più gravi causati proprio dalla scarsità d'acqua?
Beh, uno l'abbiamo visto nascere, che è la crisi siriana. La crisi siriana nasce nel 2006 da 5 anni consecutivi di crisi idrica, sì. Dopodiché ha mosso, per problemi anche interni, politici, quasi 1,5 milioni di persone, e da lì è nata questa grande crisi con un grande flusso di migrazione e via di seguito. Questa è una delle crisi principali, ma le crisi che noi oggi vediamo sono appunto quelle che legano soprattutto l'Africa del Nord. Questi sono, sì, i paesi più critici, sì, che sono Libia, L'Egitto con un grandissimo canale di Suez, con un grandissimo canale nel suo territorio, oggi importa il 40% dei cereali. Perché? Perché appunto la diga del millennio, perché non ha potuto raddoppiare il suo sistema, e tutti questi paesi che sono Egitto, Algeria, Tunisia, Libia, stanno pensando di estrarre l'acqua da questa che è la falda nubiana, che è una falda a 800 metri, dai 600 a 800 metri sotto il loro territorio, che non si ricarica, capito?
Cioè non è un bene il fatto che stiano pensando di prendere da questa falda.
È la stessa situazione della Libia. La Libia ha in passato perforato a 800-900 metri, 1000 metri anche, per tirare fuori acqua. Queste sono quelle che si chiamano paleofalde, che non si devono toccare perché sono patrimonio. Tutta questa situazione, ovviamente, il nord Africa e il Medio Oriente sono in grande conflitto. Il Tigre e l'Eufrate oggi sono due fiumiciattoli, rispetto a prima, e sono in grande conflitto. La Turchia detiene tutte le dighe che controllano il Tigre e l'Eufrate a valle. Ditemi oggi come fanno dialogare turchi, siriani, iracheni in un tavolo di accordo internazionale per la gestione dell'acqua. E quella è la grande crisi, perché quella è una grande produzione di cereali, ovviamente.
Diciamo che abbiamo nominato vaste aree del mondo, quindi diciamo che è una delle crisi che si stanno sviluppando ormai su regioni enormi, tra cui l'Italia. Insomma, la crisi idrica che sta affliggendo l'Italia oggi ci fa porre delle domande, no? Ci sono evidentemente delle cause strutturali e dei problemi di gestione del nostro sistema idrico, ma mi chiedevo, visto che il nostro problema non è limitato a noi, cioè ci sono anche altri paesi in Europa, no, che stanno soffrendo le stesse crisi, finiremo anche noi a scontrarci per l'acqua? Cioè in un futuro prossimo?
È realistico, è qualcosa di immaginabile, è qualcosa per cui dobbiamo prepararci, prevenire?
No, secondo me no. C'è un concetto che è questo dello stress idrico. Noi in Europa, tranne alcune regioni, che sono regioni della Spagna e in parte del Belgio, noi non siamo in zone di stress idrico. Siamo in zone in cui possiamo entrare in stress idrico alcune parti dell'anno. Quando io intendo stress idrico vuol dire che tu per tutto l'anno sei in stress idrico e quindi sei in una vera crisi di siccità. Noi dobbiamo adattare i nostri sistemi di lavorazione, ovviamente, ma è una rivoluzione globale anche dell'uso di quello che facciamo del cibo. Chiaro che se noi continuiamo a produrre bovini, un po' l'acqua compare. Certo. E dobbiamo produrre cose che hanno meno impatto sulle nostre risorse idriche. Dobbiamo stare molto attenti, scusami, finisco, di questa cosa dei bacini glaciali, perché se noi si riducono i bacini glaciali, noi dobbiamo trovare altro tipo di sistemi, e sono soprattutto i sistemi di accumulo dell'acqua, in modo tale che quest'acqua che si scioglie dai ghiacciai non vada direttamente in mare, ma venga accumulata. Una volta c'erano gli stagni, gli acquitrini, oggi sono stati tolti giustamente per motivi sanitari, ma dobbiamo ricreare ambienti umidi, molto umidi, in modo tale che si trattiene questa acqua qui e ricarica. In Nord Africa sono già iniziati tantissimi progetti di ricarica delle falde. Invece di perdere acqua lungo i fiumi, vengono ricaricate le falde in modo tale che preveniamo quello che è la siccità.
In che senso, scusami, non ho capito? Cioè, ricaricare le falde come si fa?
Ricaricare le falde vuol dire ricacciare dentro l'acqua che tu usi per agricoltura o per altri motivi, e ricacciare dentro con dei pozzi, dentro nelle falde profonde, in modo tale che tu rigeneri, altrimenti queste acque vengono drenate verso il mare e tu le perdi. Allora, tutta questa acqua fresca che noi perdiamo, acqua dolce che noi perdiamo, dobbiamo perderne sempre di meno e non lasciarla all'aperto, perché ovviamente con il riscaldamento globale traspira l'acqua e se ne va via, ma dobbiamo tentare di ributtarle dentro nelle falde. Questa è un'alternativa che ci poniamo. Ovviamente non abbiamo urgenza in Europa di fare queste cose, ma in Nord Africa, in Libano, in Giordania esistono già questi tipi di attività.
Ecco, tu hai parlato di un processo, come dire, artificiale guidato dall'uomo, portare l'acqua di nuovo nelle falde. Credi che questo processo debba essere sempre più compiuto anche sulle colture, ovvero produrre, lavorare sulle colture per avere nuovi tipi di colture che richiedono meno acqua, come da anni si sta facendo, e credi che questo processo debba essere ancora più stressato, oppure questo chiaramente dall'altra parte ci porta più lontani da quelle che sono le colture originarie, no?
Beh, una cosa fondamentale, noi buttiamo, cioè il mondo butta via 80% delle acque che genera perché non le tratta. Il trattamento delle acque è fondamentale. Beh, noi viviamo a Milano e a Milano ovviamente ci sono dei depuratori, ma non tutte le città, non tutto il mondo hanno i depuratori. Noi dobbiamo prima di tutto riutilizzare al massimo queste acque. Due, drenarle. Drenarle vuol dire utilizzarle sui campi e poi ridrenarli dentro il terreno. Questo è tutto un lavoro che va sviluppato. Come dicevate voi prima, non era un grande problema prima, perché in fondo abbiamo sempre un sacco d'acqua, noi in pianura padana abbiamo tantissima acqua. Adesso comincia a diventare un problema, che se lo preveniamo non è un problema, ma se non lo preveniamo diventerà un problema.
Insomma, come tante cose, non bisogna agire prima che sia troppo tardi.
Sì, e soprattutto, certo, l'uomo deve trovare delle soluzioni a quello che ha combinato, perché noi l'abbiamo creato il cambiamento climatico, non altri, e noi adesso dobbiamo trovare delle opere di mitigazione per contenere tutta questa situazione qua.
Ecco, quindi eccoci alla domanda da un milione di dollari.
Eccola.
Perché eccola, pensi che sia possibile effettivamente avere accesso all'acqua per tutti, acqua pulita, acqua potabile, senza conflitti, e come si dovrebbe fare?
Beh, è un grande sforzo sicuramente, soprattutto i conflitti avvengono nelle acque transfrontaliere, cioè i passaggi dei grandi fiumi, Mekong, Brahmaputra, Nilo, come hai detto tu prima, cioè perché evidentemente va tutto regolato in una maniera di accordo internazionale, cioè anche le acque del Nilo, cioè gli etiopi all'inizio hanno fatto la voce pesante, ma dopodiché hanno regolato il sistema. Sono acque per la produzione di energia elettrica. Certo, hanno un impatto ambientale bestiale perché uccidono la fauna, però in assoluto l'acqua viene rilasciata e non viene rilasciato il limo, altro grande problema. E va sicuramente regolato a livello internazionale. Noi purtroppo nel mondo abbiamo tutte le agenzie del mondo sui bambini, sull'OMS, sulla FAO, eccetera, eccetera, ma non abbiamo un'agenzia dell'acqua. Quindi non c'è un regolatore dell'acqua che ti permette di regolare, di creare delle leggi che favoriscano tutti i paesi transfrontalieri di un sistema.
Chiaro.
Noi in Europa abbiamo una grande legge che è la legge europea, che regola sicuramente tutti i fiumi. Ovviamente nel piccolo poi queste cose qui non bastano. Chiaro che il campo che è in crisi rimane in crisi se non fai degli investimenti per cambiare il tipo di colture oppure per accumulare l'acqua.
Chiarissimo. Quindi secondo te è possibile?
No, è possibile.
Oh, ci hai dato anche una bella visione, nel senso
esatto.
Che noi abbiamo sempre parlato di...
Allora, facciamo un calcolo velocemente, lo so che ormai mi verranno addosso tutti gli scienziati. Noi abbiamo un recupero di acqua annualmente che ci cade addosso di 55 chilometri cubi di acqua all'anno e ne consumiamo 5.000. Cioè consumiamo il 10%. E ovviamente che quest'acqua è dispersa nei paesi più incredibili e quindi molta acqua non ce l'hanno. E molti paesi non hanno quest'acqua qui. Però è chiaro che di acqua dolce ce n'è. Il problema è di utilizzarla molto bene, di renderla accessibile a tutti, con dei sistemi adeguati. Cioè il cambiamento, per esempio, di tipo di agricoltura da solita agricoltura sommersa a un'agricoltura magari a goccia a goccia o a spruzzo, certo, o molto più diretta alla responsabilità che abbiamo sull'acqua, è già una cosa molto importante. Altro problema, non sono vegetariano, ma non dobbiamo assolutamente incrementare i livelli di allevamenti di bovini, perché quelli sono un consumo di acqua gigantesco.
Ma direi, Giorgio, ci hai dato due buone notizie. Da una parte ci hai detto sulla terra scende una quantità di acqua dolce molto considerevole e noi ne utilizziamo il 10%. Il problema è la distribuzione. Seconda questione, noi nel mondo abbiamo tantissimi fiumi, tantissimi corsi d'acqua dolce, ma non sono regolati, c'è un problema di regolamentazione, quindi anche lì ci si apre un ventaglio e anche un'idea positiva sulle organizzazioni internazionali, soprattutto le Nazioni Unite, in questi anni abbiamo raccontato anche un po' le disfunzioni, e la visione è anche del dire ma chissà se un giorno le Nazioni Unite avranno un'agenzia che si occuperà della gestione delle acque. Questo sarebbe appunto una visione molto, molto bella, molto positiva e anche molto, come dire, moderna, perché appunto l'acqua sta diventando sempre più una risorsa contesa. Quindi
sì.
Giorgio, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie per essere stato con noi e grazie.
Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Sì, come sempre torneremo qui.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.